Continuo la lezione di ieri con l'ultimo tema rimasto, che è quello delle donne migranti. E dividerò questa lezione in due temi fondamentali. Le migrazioni femminili di oggi, quelle legate al processo di globalizzazione, e poi parlerò delle migrazioni delle donne italiane che credo siano di vostro interesse nel passato. Parto dall'oggi perché credo che sia sempre molto importante partire dalla realtà in cui si vive. Anche perché la realtà in cui si vive, anche per quello che riguarda il tema delle migrazioni femminili, ci pone una serie di questioni che assomigliano, almeno in parte, alle questioni che ci interrogano sulle migrazioni del passato. Vi dico subito che una delle grandi questioni che è vera oggi, come era vera più di 100 anni fa, nel periodo delle grandi migrazioni tra fine 800 e 900, è se esiste un legame diretto per le donne tra emigrazione e emancipazione. La storiografia oggi tende a mostrare che questo legame probabilmente non c'è, o c'è solo in parte, o solo talvolta. Perché il processo migratorio è molto variegato, è molto diverso, e dunque anche i suoi esiti dipendono dai contesti geografici di partenza e di insediamento. Dipendono da epoche, generazioni di emigrazione, classi di appartenenza, per citare soltanto alcuni fattori che hanno determinato il ruolo delle donne nella società. Dunque, se per alcune, una parte delle donne migranti nel passato ed anche nel presente, emigrare ha significato anche emanciparsi da una società patriarcale che le vedeva subordinate, subalterne, in molti altri casi la migrazione favorisce la vulnerabilità delle donne e la violenza perpetrata nei loro confronti. Comincio dunque con le migrazioni del presente. Intanto, che cosa significa parlare di donne e genere in relazione alle migrazioni e in che modo le migrazioni sono connesse al ruolo attivo delle donne? Bisogna cercare di capire il legame che intercorre tra migrazioni e globalizzazione e capire come il ruolo attivo di donne e di ragazze, a volte quasi bambine, sia condizionato il ruolo attivo dalle migrazioni globali, chiedendosi che tipo di trasformazione derivi dalle migrazioni in termini di potere e disuguaglianze, sia tra uomini e donne, sia tra donne migranti, e donne che invece fruiscono del lavoro delle donne migranti, soprattutto in termini di lavori di cura e quindi di assistenza a anziani o cura dei bambini. La sovrapposizione tra questioni di genere, migrazioni e globalizzazione è abbastanza complessa. Proviamo a porci quindi delle domande. Dobbiamo porci la domanda: quante donne migrano e quante in relazione agli uomini? E come sono cambiati questi numeri nel tempo? E qui un elemento interessante è che la globalizzazione ha portato sempre di più, come vedremo, a un processo di femminilizzazione delle migrazioni, che indica l'aumento della percentuale delle donne nelle migrazioni internazionali. Ma questa crescita è stata anche precedente alla globalizzazione. Insisto sul fatto che quando si parla di globalizzazione si parla di quei processi nati negli anni 90 del Novecento e che si stanno verificando naturalmente a tutt'oggi, anche se diciamo che le prime fasi della globalizzazione sono da ricercarsi negli anni 70 del Novecento. Quello che è nuovo nelle migrazioni dell'età della globalizzazione è che le donne si spostano sempre di più da sole, per motivi di lavoro e con la funzione, e qui uso un termine che ormai dovreste aver imparato da queste lezioni precedenti, di breadwinner, cioè non sono loro che sono le capofamiglia, cioè quelle che portano il salario a casa o mandano il salario nei loro paesi di origine per mantenere la famiglia. Quindi, mentre le migrazioni femminili, fino a un certo punto della storia, erano dettate dalla volontà di ricongiungersi con i mariti, i padri, i fratelli, adesso le donne si muovono da sole per questioni familiari. Vi dicevo che i numeri sono molto aumentati, ma sono aumentate anche le motivazioni per cui si emigra. Si emigra principalmente per motivi economici, ma si emigra anche per sfuggire a matrimoni oppressivi. Pensate, per esempio, tutto il fenomeno in India, in altri paesi anche dell'Africa, dei matrimoni forzati, cioè di bambine che sono costrette dalla famiglia a sposarsi in età giovanissima, fino a 9 anni, con uomini molto più vecchi di loro e che vivono questi matrimoni come un vero e proprio atto di violenza. E pensate al fenomeno delle migrazioni forzate, cioè delle donne che vengono forzate ad emigrare per fare le prostitute, cioè per entrare nel mercato della prostituzione nei paesi occidentali. Quindi si parla spesso, quando si tratta del rapporto tra genere, donna e migrazione, dei lavori cosiddetti 3D, dangerous, demanding e dimining, che vuol dire pericolosi, impegnativi e degradanti. Tra questi lavori ci sono i lavori di cura, il lavoro domestico e il lavoro sessuale, appunto, ma un lavoro sessuale di prostituzione non scelto ma costretto. Vediamo alcuni numeri. Nei primi anni del 2000, all'inizio quindi di questo secolo che stiamo vivendo, su 191 milioni di migranti, le donne erano il 94,5. Erano 94,5 milioni, quindi un numero molto rilevante, non tanto diverso da quello maschile. E la crescita dell'immigrazione femminile è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 90 del Novecento. Per la maggior parte si parte dai paesi dell'Asia e dell'America Latina, ma anche da altri. Adesso si calcola che le donne migranti siano circa il 47% delle migrazioni internazionali. Come vedete, il loro tasso è poco più basso, quindi, di quello maschile. Le donne sempre più, come dicevo, emigrano da sola, da sole. Tratti sono donne che si ricongiungono ai loro mariti, anche adesso, ma più spesso, come ho detto, emigrano per aiutare o addirittura mantenere completamente la famiglia nei paesi di origine. In altri casi, le donne emigrano per sfuggire a regimi o società che le discriminano. Nei paesi d'accoglienza si è visto negli anni il consolidarsi della posizione delle donne migranti come mediatrici tra il nuovo paese, le istituzioni pubbliche del nuovo paese e le comunità migranti. Un altro aspetto che è stato molto rilevante in questi ultimi decenni e che ha molto visibilizzato, diciamo, le donne migranti, riguarda le donne di fede musulmana e riguarda soprattutto il loro uso del velo. Perché le migranti di prima, ma anche di seconda generazione, a partire soprattutto dagli anni 90, hanno rivendicato il diritto di vivere la propria identità musulmana apertamente, dando vita a numerosi dibattiti in Francia e in Europa sulla compatibilità di questa cultura islamica rivendicata attraverso l'uso del velo. Un altro aspetto ricorrente nel dibattito politico e anche demografico è la loro fertilità, perché si suppone che la fertilità delle donne migranti sia molto superiore delle donne dei paesi in cui emigrano. In realtà, nel momento in cui si insediano nei nuovi paesi, i modelli di fertilità delle donne migranti tendono nel tempo ad omologarsi con quelle del paese in cui emigrano. Molto spesso le donne migranti lasciano nel paese di origine, come dicevo, la famiglia o dei congiunti. Alcune volte si fanno raggiungere, quindi non sono loro che raggiungono i figli o i mariti, ma sono loro che hanno il lavoro principale nei paesi di immigrazione e dunque si fanno raggiungere appunto dalla famiglia. Le donne sono spesso oggetto di una doppia discriminazione, proprio perché migranti e perché donne. Quindi hanno due condizioni, diciamo, specifiche che si assommano. Prendiamo il caso delle cinesi, che sono emigrate in grandissime dimensioni, soprattutto a partire dagli anni 90 del Novecento. E questa migrazione è indirettamente collegata alla politica del figlio unico. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato proprio ieri, la politica del governo cinese che proibiva di riprodurre più di un figlio e, se vi ricordate dal fenomeno delle donne mancanti, si preferiva far nascere un figlio maschio. Quindi le donne, giovani donne migranti, cercavano di, quando dopo essere cresciute minimamente, venivano mandate nei paesi occidentali in modo da farle sparire dalle statistiche amministrative e al tempo stesso facendo sparire e inviando, diciamo, in altri paesi le figlie femmine, questo consentiva di dare uno status di legalità al secondo figlio, che risultava essere l'unico appunto negli atti amministrativi. Quindi la politica del figlio unico in Cina ha fatto sì che molte bambine siano state mandate clandestinamente in altri paesi per non violare la legge, nel caso che si fossero partoriti due figli, un maschio e una femmina. Le migranti cinesi sono venute in Europa per lavorare nel comparto tessile, spesso in condizioni di neoschiavismo, con orari di lavoro massacranti durante il periodo di forte domanda della produzione. giovani donne cinesi, dicevo, di solito accolte dai familiari già residenti nel paese di destinazione, che pagavano a queste giovani donne o bambine il viaggio, le ospitavano e offrivano loro il vitto, senza possibilità per le migranti stesse di ribellarsi. Un altro gruppo che è emigrato molto nei paesi occidentali è il gruppo di donne che emigrano dalle Filippine, che si sono specializzate nel settore della cura della persona sia negli Stati Uniti che in Europa e nei lavori domestici nei paesi del Golfo. La loro posizione è stata spesso regolarizzata in Italia, dove vengono, come sapete bene, chiamate badanti. L'Italia, che come pure sapete, è un paese fortemente colpito dall'invecchiamento della popolazione e nel quale scarseggiano le strutture di accoglienza. Ma ci sono tante altre forme di emigrazione. Per esempio, le portoghesi lavorano come addette alla portineria o come collaboratrici domestiche in Spagna, cioè spesso emigrano in Spagna. In Spagna arrivano anche giovani donne marocchine che lavorano come raccoglitrici stagionali di frutta e verdura. E in Marocco le donne che vengono dall'Africa subsahariana lavorano come venditrici di prodotti africani per accompagnare i migranti irregolari che si stabiliscono solo provvisoriamente in Marocco come paese di transito. Quindi, in linea generale, noi possiamo dire che pur nelle grandi differenze, ci sono delle traiettorie e che secondo delle migrazioni femminili, che secondo i dati delle Nazioni Unite, le migranti donne rappresentano appunto circa il 47% delle migrazioni internazionali in Europa, Russia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, e questi sono, diciamo, i flussi migratori più importanti. Voglio notare che la figura delle badanti o comunque delle migranti che si occupano della cura della persona nei paesi occidentali costituiscono delle figure molto importanti per la nostra società, anche per la società italiana, dove, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, mancano asili nido e appunto anche strutture per gli anziani. Dunque manca un sistema di welfare complessivo che viene compensato dalla presenza di badanti. queste donne, sia le donne che svolgono migranti, che lavorano, svolgono lavori di cura, sia le donne che migranti che lavorano nel settore domestico, sono spesso non lavoratori, lavoratrici regolari, quindi vengono pagate al nero. Ed è per questo che nel 2011 l'International Labour Organization, cioè l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha lanciato una importante convenzione sui diritti delle persone che lavorano nel settore domestico e una convenzione che è stata firmata soltanto da 23 paesi nel mondo.